Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi parliamo delle origini di quel modo di salutare che viene definito romano, ma andremo a vedere che le cose non stanno proprio così. In studio con noi il professor Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salve.
Dunque, il saluto romano di cui si parla spesso in questi giorni, grazie, si fa per dire, a questi gruppi di bulli che si ispirano al neonazismo. È davvero romano o ha altre origini questo saluto che noi chiamiamo romano?
Beh, possiamo dire subito, quasi come un titolo, saluto romano che romano non era. E poi vedremo, naturalmente, perché. Però mi piacerebbe anche dire subito che continuare a parlare e a scrivere, come ancora si fa, appunto, come dicevi, nei giorni scorsi si è fatto, così continua a fare, parlare e scrivere di gente che fa il saluto romano e magari condannarla per apologia del fascismo, significa in pratica usare lo stesso linguaggio che usavano i fascisti.
Ma c'è una legge che lo vieta, infatti.
Sì, sì, appunto. Però dire, non farlo, ma definirlo, capito? Saluto romano. Questo significa parlare come parlavano i fascisti, diventando perciò ipso facto dei fascisti, almeno nel modo di parlare, perché erano loro che lo chiamavano saluto romano e noi non dobbiamo chiamarlo così. Questo perché, dicevo, furono i fascisti a chiamare quel saluto romano. I romani antichi non l'hanno mai fatto, solo al cinema.
Non hanno mai fatto questo gesto o non lo chiamavano romano?
No. Non hanno fatto quel tipo di saluto, quel gesto, tranne che nel cinema, come dicevo, ma lì la colpa è degli americani o comunque dei cinematografari. Il saluto cosiddetto romano, quello che i fascisti hanno chiamato romano,
quindi braccio teso, palmo aperto,
in realtà fu inventato da D'Annunzio al tempo della cosiddetta impresa di Fiume, compiuta dai legionari, come lui li chiamò, ecco un altro riferimento. I fascisti lo adottarono, lo presero da D'Annunzio e poi a loro volta furono i nazisti a prenderlo dai fascisti, magari rendendolo anche più ridicolo, come faceva Hitler. E così come i fascisti presero da D'Annunzio il grido, l'acclamazione eia eia alala, che D'Annunzio a sua volta aveva preso pari pari dal greco, mettendo insieme due espressioni greche simili fra loro, che erano una alale in greco o alala, alale nei dialetti ionici, alala nei dialetti dorici. Alale, alala significa il grido, dal verbo alalazzo, che significa levare un grido, che poteva essere un grido di dolore, di guerra, di paura, di gioia e così via. Poi c'era eia greco e anche latino, è uguale sia in greco che in latino, il quale eia deriva dal verbo eiazo, che pure significa grido, incoraggio. Do appunto un grido di incoraggiamento. Noi lo potremmo tradurre come orsù, oppure su, o su via, qualcosa accorrete anche, correte. Del resto nella Salve Regina non si dice eia ergo advocata nostra, eia ergo advocata nostra, orsù dunque.
Quindi un'esortazione.
Un'esortazione. Bene, mettendo insieme eia e alà.
E questo gesto.
E D'Annunzio fece appunto questo grido che poi è stato ripreso dai fascisti.
Ma il gesto...
Il saluto, vuoi dire,
ecco,
il saluto romano.
Il saluto romano, ecco. Quello che noi almeno chiamiamo
quel
romano,
saluto,
ha un significato?
No, non è che ha un significato. Quel saluto fu chiamato romano perché, diciamo, per dargli una patente di nobiltà. E perché allora, durante il fascismo e anche prima, appunto, si faceva del tutto... Anche nella Padania si faceva del tutto per riportare, far risalire a Roma quante più cose possibili, perché naturalmente in questo modo, si, come dicevo, si dava loro un tocco di nobiltà. Anche il passo di parata, quello che veniva eseguito dalle quadrate legioni durante il fascismo, fu chiamato romano, passo romano.
Il passo dell'Oca, no?
Che è un po' diverso. Il passo dell'Oca è quello che, col quale si sgambetta. Il passo romano al tempo del fascio era diverso. Io c'ho ancora nelle orecchie il nostro comandante, quando eravamo a Balilla, negli anni 41, 42, 43, anche i primi mesi del 43, il comandante che ci ordinava di eseguirlo quando marciavamo su e giù per il lungotevere della Farnesina tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto. Questo per dire che tempi. Oggi c'è un fiume di macchine lì, non ci sarebbe nemmeno da sognarselo.
Ci stai parlando di più di 60 anni fa?
41-42. Dunque, il comandante ci diceva a un certo punto, mentre marciavamo col passo normale, proprio questa era la sua espressione, passo romano di parata.
E iniziavate.
E questo era l'ordine col quale facevamo questo passo, che appunto non era il passo dell'Oca che facevano i tedeschi e che facevano anche i russi e anche altri eserciti di altre nazioni. Perché nel nostro passo romano, le gambe venivano alzate, venivano sollevate fino a raggiungere una posizione orizzontale quasi, il più possibile, no? Tant'è che mentre si faceva...
Quindi ad angolo retto? Angolo retto?
Eh sì, praticamente. E tant'è che dicevo, mentre si faceva, il corpo, il busto, il tronco si abbassava. Bisognava abbassarsi, se no non si poteva fare. E c'era quindi questo ritmo cadenzato che dava allo schieramento in marcia, una marcia lenta naturalmente, un effetto ondulatorio su e giù, che non era nemmeno male dal punto di vista così estetico. Bene, questo passo romano, cosiddetto passo romano, i romani non l'hanno mai fatto, non c'era, non gli è mai passato per la mente.
Cioè, era specifico quindi in campo militare o comunque voi
campo,
Balilla?
In campo militare o paramilitare, certo, però fu chiamato romano perché? Perché chiamare una cosa romana significava, come dicevo prima, nobilitarla, no? Insomma... Basterebbe, a riprova di quello che sto dicendo, sia per quanto riguarda il passo romano, ma poi soprattutto il saluto dal quale noi siamo partiti, basta per una riprova, dicevo, basterebbe vedere, dare un'occhiata alle rappresentazioni, alle centinaia e centinaia di legionari, di soldati romani che sono raffigurati, che so io, nella colonna Traiana o anche nella colonna di Marco Aurelio, quella di Piazza Colonna. Ecco, io sfido chiunque a trovare tra queste centinaia di figure di soldati uno che faccia il saluto romano, no? Il cosiddetto saluto romano. E, dunque, possiamo dire da dove è venuto fuori.
Ci sono anche altre raffigurazioni,
in
però.
Tutte le altre raffigurazioni che ci vengono dal mondo antico, in scultura, in pittura, quelle poche, eccetera, non c'è mai nessuno che fa un saluto romano, così come l'abbiamo fatto durante il fascismo. Bene, allora come è nato? Beh, appunto dicevo, lo ha inventato D'Annunzio, e D'Annunzio però l'ha preso, o perlomeno si è ispirato, l'idea, diciamo così, gli è venuta, gli è venuta dalla interpretazione errata, naturalmente, e magari anche forzata, di un gesto che invece sì appare negli antichi monumenti, sia nelle statue sia nei bassorilievi, che non era però un gesto di saluto, molto simile, ma non era lo stesso. Si tratta del braccio destro alzato, levato in alto, quasi verticale, con la mano aperta, rivolta verso l'esterno, le dita unite, salvo l'indice più o meno divaricato, oppure con la mano aperta, levata anch'essa in alto, con l'indice alzato. Bene, questo è un gesto.
Quindi
non è un gesto di saluto, capito? Questo è un gesto, il gesto tipico del capo, del comandante dell'esercito e quindi dell'imperatore durante l'età imperiale, del capo dell'esercito che ordinava il silenzio alla truppa per rivolgere ad essa un discorso, la ad locutio, come si chiama. E così è sempre raffigurato, c'è sempre l'imperatore che fa su un podio, su un gesto, che fa questo gesto, davanti ci sono i soldati che con quel gesto tacciono per ascoltare l'imperatore.
Quindi simile al saluto che chiamiamo romano, ma non era quello.
Non era quello e soprattutto non era il saluto, capito?
Era proprio un altro tipo di espressione gestuale.
È un gesto particolare che ha una sua, che ha un suo significato, un suo ruolo. Ecco, ripeto, non c'è mai un soldato che fa quel gesto, nemmeno questo che ho appena detto, rivolto a un superiore, meno che mai all'imperatore. È il gesto dell'imperatore, è il gesto del capo. È che impone in questo modo
il silenzio.
Volendo essere, credo giustamente, pignoli in questo, c'è un altro gesto analogo, gesto, non saluto, che è quello per esempio che vediamo, è il gesto di Marco Aurelio, quello della statua equestre del Campidoglio, in cui il braccio però è steso, orizzontale, anzi addirittura abbassato, no? e con la mano aperta, anch'essa abbassata verso l'esterno, che anche questo non è un saluto, è un gesto anch'esso tipicamente ed esclusivamente imperiale, possiamo dire, ed è un gesto, non un saluto, di pace, di perdono, di benevolenza. Tant'è vero che spesso, quando c'è una figura di imperatore, solitamente a cavallo, che fa questo gesto, sia nelle statue a tutto tondo come quella di Marco Aurelio, sia negli altorilievi, quando c'è un imperatore che fa questo gesto, di solito c'è anche una figura di barbaro, di prigioniero, che se ne sta accanto all'imperatore, di sotto, accanto all'imperatore, in ginocchio, sottomesso, che implora pietà. Probabilmente c'era anche nel gruppo equestre di Marco Aurelio, che poi è andato perduto, ma lo ritroviamo in tanti altorilievi, compreso uno appunto dello stesso Marco Aurelio. Bene, questo è il gesto col quale l'imperatore esternava la sua benevolenza verso una persona che chiedeva pietà, che chiedeva perdono, quindi era un gesto di benevolenza.
Volevo chiederti, quindi se non era un saluto romano, i romani, ai tempi di Cesare, ad esempio, come si salutavano?
Questa è una bella domanda.
La stretta di mano?
Alla quale ti rispondo fra un attimo. Perché
dimmi pure.
Volevo concludere dicendo che potremmo arrivare al gesto che fa il sacerdote della Chiesa Cattolica, no? Che tutto sommato ha conservato appunto questo atteggiamento, questo gesto dell'imperatore con la mano distesa che s'appoggia o sfiora la testa del destinatario, no? Che è un penitente di solito, nel segno del perdono, della assoluzione e insieme della benedizione. Forse oggi lo fanno di meno i sacerdoti, ma una volta, mi ricordo più volte anzi di aver visto questo gesto, forse l'ho avuto anche io, per esempio dopo la confessione, quelle confessioni che si facevano quando poi si usciva dal confessionale, ci si inginocchiava e il sacerdote metteva proprio la mano sulla testa, proprio con questo gesto di era il perdono solenne, era il perdono, diciamo così, dato non soltanto con le parole, No, ma anche appunto con i gesti.
Anche un gesto paterno?
Anche un gesto paterno, appunto. Dunque, tu mi dicevi come si salutavano i romani. Questa è una bella domanda, alla quale però io non so dare risposta.
Il famoso Ave Cesare?
Beh, Ave
e quello
Cesare.
Che dicevano, poi che facevano,
sì,
per la gestualità
dunque,
qual era?
Il famoso Ave Cesare, anche qui diamo un minimo di soddisfazione a quelli che parlano di saluto romano. Insomma, l'Ave Cesare, e il saluto rivolto, era effettivamente fatto con il braccio alzato, molto alzato, che era però il gesto di colui che è un gesto di pace. Anche qui non è un saluto, è un gesto e deriva dalla manifestazione di una persona che fa all'altra di essere disarmato. No?
Leva
la mano nuda, no? La mano destra, no? Che non ha armi e quindi sta lì in atteggiamento di pace. Ecco, ripeto però, non è un saluto, non è il saluto abituale, non è il saluto che faceva il soldato all'ufficiale o al comandante, e tantomeno viceversa. E quindi sarebbe, secondo me, ormai ora, di non continuare a parlare come parlavano i fascisti, che questo gesto lo chiamavano saluto romano, chiamiamolo saluto fascista. E buonanotte.
Ed è quello che è.
È la cosa più semplice, no? Questo io mi rivolgo soprattutto ai giornalisti, ai colleghi giornalisti. Sono oltre 50 anni che sono iscritto all'albo dei giornalisti, quell'albo che
complimenti, sappiamo che hai ricevuto
sopprimere.
Anche un premio.
Ecco, appunto. Basta col saluto romano. Ridiamo a Cesare quello che era di Cesare e al Duce e ad Annunzio, prima di lui, quello che era loro. Ridiamoli. O a ognuno il suo, compreso quindi il saluto che per l'ennesima volta, ripeto, non è il saluto romano, era il saluto fascista.
A proposito di questo, quando è che questo saluto viene punito? Quando si decide che questo modo di salutare debba essere punito?
Ah, questo non lo so, perché non è che mi riguardi, che mi interessi. Io mi riguardo bene di fare il saluto fascista, non ho nessun motivo. Quindi
comunque
non ho
oggi è vietato.
Nessuna preoccupazione.
Se
più
si
che
fa
altro,
con quell'intenzione,
sì,
voglio
sì,
dire,
più
intenzione
che altro
di ricordare.
È segno della volontà di ricostituzione del partito fascista, che è proibito, questo sì. Ecco, il gesto non credo che di per sé sia proibito, ma è proibito, è punito quello che sarà, in quanto appunto espressione di una volontà, di una idea, di una velleità di ricostituzione del partito fascista. Bisognerebbe andare a vedere. Naturalmente tutto questo è stato fatto subito dopo la guerra, al momento della, diciamo, subito dopo il 1945, quando si è conclusa la guerra ed è stato definitivamente, e il fascismo è definitivamente tramontato, insomma.
Siccome hai citato il tuo passato di obbligatorio di Balilla, suppongo, c'erano altri tipi di gestualità, di comportamenti a cui si era
tenuti?
Sì, esatto.
Ma non mi pare di ricordare. La cosa strana, cioè, a un certo punto c'era, diciamo, il contrario, se così si può dire, cioè fu abolita la stretta di mano
per motivi igienici.
Naturalmente la scusa era per motivi igienici, forse
invece
anche
la verità
in parte lo è anche. Beh, niente, il saluto quando ci si incontrava non si stringeva la mano, si faceva il saluto fascista.
Ecco, e quindi lì ritorniamo.
E lì ritorniamo. Di altri gesti particolari non me li ricordo, proprio non credo che ci fossero. No, voglio dire a proposito dei saluti appunto dei romani, degli antichi romani, quelli che si vedono al cinema, no? Che sono per esempio quello della mano destra portata sul petto col pugno chiuso.
Sì.
Sfido chiunque, un qualsiasi regista di film storici che lo fa fare alle sue legioni
a,
no?
Provarlo?
A trovarlo rappresentato su qualche monumento antico. E guardate che di monumenti antichi che rappresentano soldati romani, legionari o soldati di altro genere, ce ne abbiamo,
certo,
a volontà proprio. Quindi, così come non è mai rappresentato né ricordato, citato nelle fonti letterarie, quell'altro tipo di saluto che pure si vede fare al cinema tra soldati romani, tra legionari, che è quello di stringersi le braccia, il braccio destro. Addirittura
quindi,
no.
Invece che a livello della mano, a livello del gomito?
Sì, quasi diciamo. fino al gomito. Anche questo è una invenzione. Io capisco che per rappresentare qualche cosa del genere, soprattutto al cinema, come dicevo, si sono dovuti inventare qualche cosa.
Perché, gli errori cinematografici.
Sì, non sapendo come gli antichi effettivamente si salutavano e se si salutavano con un gesto particolare, oltre che con la voce. Ci sarà stato certamente un saluto alla voce, si sono dovuti inventare e, come ripeto, il primo a farlo, non per niente era stato soprannominato l'immaginifico, fu D'Annunzio, che appunto di immaginazione ce n'aveva parecchia e aveva anche la cultura che gli poteva permettere appunto di risalire al greco, alla che appunto fu il classico saluto, addirittura col quale il segretario del partito comandava alla folla di salutare il duce, per esempio, quando si affacciava al balcone di Palazzo Venezia.
Allora, Romolo, concludiamo e in sintesi, il saluto che noi chiamiamo romano non è un saluto romano, è un saluto fascista. Possiamo sintetizzare così la
mi
trasmissione.
Pare di sì. Questa è proprio la ridotta all'essenziale.
Romolo, grazie per essere stato con noi. Ci vediamo la prossima volta. Davvero grazie per averci dato tutte queste informazioni in questo modo così tipico.
Spero di
simpatico.
Non aver deluso a nessuno.
Non ci hai deluso. Prima di salutare gli ascoltatori, vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Romolo Staccioli ed Eliana Astorri.